Oltre alla rilevanza, si dice che l'ordinanza debba indicare la non manifesta infondatezza della questione. Ora, l'espressione non manifesta infondatezza, che a chi si accosta agli altri studi giuridici può sembrare inutilmente tortuosa, non lo è affatto, perché non è una ripetizione della negazione, è che la questione deve avere quello che si chiama il fumus. Il fumus non iuris, dico non quell'altro fumus, non si chiama fumus, però. Il fumus è un è proprio il fumo, il profumo. Quando il giurista parla del fumus, il fumus non iuris, o della non manifestazione fondatezza, eccetera, sta pensando a un giudizio che non è un giudizio svolto per intero, ma è quella che si chiama una derivazione. Se ci pensate, se si premessero in maniera un po' più comprensibile, non con questo linguaggio così ieratico, la cosa è evidente, no? E si tratta di capire se c'è sostanza. Cioè, andiamo a fare una sciata, sì, però non sto facendo una valutazione sulla meteorologia, sullo stato della neve, questo lo farò dopo. Ma di primo acchito, prima viso, come si dice di solito, prima si fa, cioè, e il giudizio che do è si fa o non si fa, cioè vado avanti nella valutazione oppure no. E quindi una valutazione iniziale, sommaria, si può fare o non si può fare, c'è materia, ha senso. E questa è la derivazione, c'è un giudizio di prima faccia. Io vado dal giudice dicendo, giudice, mi sta per crollare l'albero del vicino. Classico provvedimento è 755, il provvedimento d'urgenza, quello che sono gli avvocatini a grande livello, anche se poi si usa come strumento per cose importantissime. In poche ore c'è il provvedimento del giudice, perché se io ho l'albero che pencola, non è che posso fare un ricorso e aspettare la Cassazione per farlo tagliare, no? Qui vado dal giudice, c'è un pericolo imminente, e lui valuta a occhio, ma da qualcuno valutare a occhio, c'è veramente un albero lì, sì, pendolante, sì, benissimo, allora il provvedimento. Poi vediamo chi c'è ragione, chi c'è torto, di chi è l'albero, chi pagherà le spese, eccetera. Ma tanto devo fare un provvedimento d'urgenza, e quello l'ho fatto su una mera derivazione, ad occhio, una prima occhiata. Quello che si chiede al giudice in fase di remissione della questione è di valutare la non manifesta infondatezza, cioè valutare che il dubbio non sia del tutto inconsistente. Questo perché voi capite che in mano degli avvocati la ordinanza di remissione della Corte, senza questo filtro, sarebbe un'arma esplosiva. Il professore di procedura penale della mia università a Trieste, un giorno che doveva probabilmente andare a fare l'avvocato invece di fare il professore, ha detto, oggi vi porto tutti in aula a vedere un giudizio. E poi, per dimostrare ai suoi studenti quanto era scema in realtà, ha fatto una sparata di eccezioni di incostituzionalità. Allora, vi immaginate, mettete in mano questa cosa a formina, a vedini, questi avvocati con le unghie, un'arma del genere, paralizza qualsiasi cosa. È ovvio che qualsiasi giudice deve avere uno strumento per difendersi da un uso meramente tattico, che anche sono un po' vive, di queste armi. Tutti i giudizi incidentali, come anche per esempio la questione pregiudiziale della Corte di Giustizia, sono degli incidenti processuali che bloccano il processo, per cui può essere un'arma tattica in mano all'avvocato. E quindi il giudice deve avere uno strumento, un antidoto, e l'antidoto è questo qui, dichiararlo manifestamente infondato. Il giudice ne deve filtrare e mandare avanti solo questioni che non siano manifestamente infondate, che abbiano un dubbio, la serietà di un dubbio. Ovviamente è una valutazione discrezionale. Appartiene a quelle valutazioni discrezionali del giudice che non sono sindacabili. Non è che Ghedini può impugnare l'ordinanza con cui il giudice dice che la sua eccezione è manifestamente infondata, perché sennò questo non ci sarebbe più. Potrà risollevarla in altri momenti, potrà risollevarla anche a secondo grado, ma quello è un filtro che comunque deve passare. Naturalmente la non manifesta infondatezza è un filtro che opera essenzialmente quando sono le parti a chiedere al giudice di sollevare la questione. Se il giudice si determina da solo, decide da solo di impugnarla, la non manifesta infondatezza è in re ipse in qualche modo. Certo che lui la deve motivare, ma la motiva nel momento in cui scrive il resto dell'ordinanza, cioè la parte diciamo sostanziale dell'ordinanza inizio. Ossia, spiega qual è il tema decidendum. E che cos'è il tema decidendum? Il tema decidendum, una questione, insomma, anche intima, eccetera, è dato da una serie di elementi. Lui deve indicare la norma impugnata, la norma e la disposizione, naturalmente. Perché? La norma parametro, i motivi dell'impugnazione e anche i profili. Spiego un po' perché, non perché lo chiederò poi l'esame, per esempio, insomma, o anche per il taglio, lo so. Ma uno deve riuscire a capire che cos'è la questione dell'esigibilità costituzionale, qual è il petitum, il tema decidendum, che cosa deve scrivere il giudice. Il giudice ovviamente deve dire qual è la disposizione di legge che lo impugna. Lui deve impugnare cose. Non si impugnano le norme, si impugnano le disposizioni, che sono cose. Pugna, cose. Mentre interpretazione. Le interpretazioni non si impugnano, si capiscono. Le disposizioni si impugnano, bene a questo. Non è un po' esatto. Si impugna la disposizione, ma impugnando la disposizione bisogna anche spiegare il significato normativo, cioè la norma che è in ballo, che è in gioco. Per quale norma viene impugnata quella disposizione? Io impugno la norma sui permessi di adattamento, sulla impugno la disposizione sui permessi per adattamento, nella parte in cui non è previsto che invece la madre sia a casa del padre, se il figlio adottivo la madre in casa, la madre è morta. Per cui io impugno la disposizione indicando qual è la norma che ne ricavo e che mi interessa per il mio giudizio. Perché è sulla norma che si pone la rilevanza. Non è la disposizione rilevante, è la norma rilevante. La stessa disposizione può essere rilevante o non rilevante nel mio giudizio. Se si tratta di un figlio adottivo, ecco che diventa rilevante quella norma, la norma che ne esclude il permesso che a casa sia il padre in caso in cui il figlio sia adottivo. Questa è la norma che ho evinto io alla disposizione, che non mi parla di questo, mi dice la madre a casa quando il figlio ha bisogno di giocare. Punto. Perché è scuso il padre, non c'è scritto nel testo. Lo si evince una rapida operazione ermeneutica. Una rapida operazione ermeneutica. Poi da questa esclusione del padre ricavo ulteriore norma che questa esclusione vige anche laddove il figlio sia adottivo. E a questo punto lo dico benissimo. Ho indicato la disposizione e la norma impugnata. E adesso indico la disposizione e la norma parametro. Trovo che questa norma ricavata da quella disposizione sia in contrasto con la disposizione del principio di uguaglianza, come vi ho detto prima, nella parte in cui prevede che le differenze di trattamento tra uomo e donna non siano tollerabili se non strettamente necessarie a rispettare la loro fisiologia. E ho costruito la motivazione. Ma vedete, in questa motivazione io tiro in ballo due disposizioni che sono dati oggettivi, che sono scritti nella Costituzione, e due interpretazioni di questi dati oggettivi che si abbracciano, nel senso che finiscono con saldarsi sul mio caso. E proprio perché si saldano sul mio caso, sono rilevanti. Sono rilevanti per risolvere quel caso. Non so se è chiara la cosa. Quindi attomiti, devo preoccuparmi. Non avete domande in questa investigazione, cose che non vi sono chiare, perché sono totalmente attonito. Ma siccome per me queste sono ovviamente le banalità, perché la differenza di genite, ho difficoltà a capire che cosa non vi è chiaro. La questione della rilevanza. È semplicissima la questione della rilevanza, se ci pensa. Io la applico almeno 10 volte al giorno, anzi mi ho fatto una regola di vita ed è un po' gli altri che vogliono parlare con me, per esempio i miei colleghi costanti. Senti, ma se per caso la corte dovesse decidere che è stato da qui, cosa facciamo di quella scusa? Scusa, l'ha deciso? No, allora è rilevante. È rilevante una questione che è urgente, è esattamente sul problema che devo risolvere, relativa alla norma che devo applicare al giudizio. E nella tecnica attiva la norma di chiamata a disposizione. Ve lo spiego con un esempio. La tecnica normale di un buon avvocato è di agire su una forbice argomentativa. Allora, io sono avvocato del padre che voleva farsi una casa alla sala del figlio, quando c'era nonno. Mi trovo una disposizione che sono consente solo alla madre. Io vado dal giudice e devo difendere i diritti del cliente, e quindi dico al giudice, guarda, la legge va interpretata evolutivamente. È vero che la legge dice che la donna fa casa, la madre fa casa, ma tu devi interpretarla in maniera evolutiva, nel senso che siccome l'obbligo è di entrambi i coniugi di provvedere il figlio, e siccome il figlio è adottivo, non c'è ragione di attaccare il male, tu me lo devi interpretare in senso estensivo e devi dirmi che c'è ragione. Perché quindi il mio cliente può farsi una casa a giocare a PlayStation con il figlio che è stato adottato. Chiaro? In alternativa, se tu giudici ritieni che questa disposizione non possa essere interpretata nel senso che propongo, allora ti chiedo di sollevare l'eccezione di costituzionalità di quella disposizione. Perché la norma che tu sei costretto a ricavarne, è diversa da quello che io ti propongo. Io ti propongo di ricavare una norma evolutiva che includa anche l'uomo a certe condizioni. Se tu ci ritieni che puoi ricavarne solo una norma negativa che esclude comunque sempre per qualsiasi caso l'uomo, allora io ti chiedo di sollevare la questione di legittimità. Perché? Perché quella è la norma che devi applicare nel giudizio. Tu non puoi chiudere il giudizio se non applicando quella norma. Quella norma che tu ricavi da quella disposizione. È rilevante nel senso che la questione si pone su quella disposizione così come interpretata nel caso concreto. Il caso concreto non può essere risolto se non applicando quella disposizione. Questa è la rilevanza, banalissima. Non puoi fare questione teorica, dice la Corte, perché poi la Corte, questo filtro della rilevanza, lo controlla. La prima cosa che fa la Corte è controllare che vi sia una sufficiente motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta fondatezza. E su questo ovviamente la Corte c'è anche lo strumento per forzare un po' il gioco. Si libera di questione spinosa, è stata una questione che è rimasta etica, spinosissima. Avevano impugnato la norma dello statuto dei lavoratori nella fase in cui non consente l'applicazione di una serie di norme sulla tutela sindacale del lavoratore nelle imprese piccole. lavoratori si applica, se mi ricordo, le imprese sopra 20 dipendenti. Non era così, penso. Scusate, impugnano la norma dello statuto dei lavoratori perché era in sé, per qualcosa che era in sé riguardato, sì, forse riguardato per la sindacale, illegittimo. La Corte apre il giudizio e restituisce al giudice gli atti dicendo non hai motivato su rilevanza. Perché? Perché non hai detto se l'impresa di cui tu stai giudicando le relazioni industriali erano sopra o sotto la soglia dei 20 dipendenti. E le imprese erano Fiat, Pirelli, così. Cioè, ha volutamente fatto da una questione formale per non affrontare il caso che era molto più in alto. E l'ha fatto giocando su ignoranza. Tu non mi hai motivato dicendomi fino in fondo quello che dovevi motivare. Cioè che non è una questione astratta, ma è una questione concreta sulle imprese con cui i lavoratori mi stavano litigando e alle imprese sopra la soglia dei 20 dipendenti. Perché sennò la questione non sarebbe stata rilevante. L'obbligo di motivazione, cioè l'obbligo che ha il giudice di dire chiaramente perché è rilevante, perché lui è costretto, deve essere costretto a sopra la soglia del giudice. Bravissimo, sono capito il tipo del bacio. Sì, è proprio così, ma adesso arriviamo, perché sto insistendo su questo punto? Perché mi deve essere chiaro da dove parte questo problema, esattamente così. Altre domande anche delle intelligenze su questo. Allora, esiste un principio che si chiama principio di corrispondenza tra richiesta e pronunciato. Corrispondenza. Richiesto. Pronunciato. Avete presente quelli a cui vi chiedete informazioni sulla strada e cominciano a contarvi la loro storia? Ecco, questi non rispettano questo elementare principio, che è il risvolto di fronte alla Corte del concetto di rilevanza. Nel senso che se voi chiedete, scusi, dov'è il comune, e quello comincia a rispondere di sua via, gentilmente dovete fargli presente che non è rilevante quello che ci sta dicendo rispetto alla vostra domanda. La rilevanza crea un asse che è l'asse della incidentalità, la combinazione che è costruita con un asse, che taglia i problemi del giudice e taglia i problemi della Corte e dice al giudice in che termini, in che limiti può impugnare la questione. Perché il giudice, quando scrive la sua ordinanza, non può prendere l'occasione dal caso concreto per impugnare altre norme. Vedete, c'è anche un altro risvolto di rilevanza. Lui può impugnare tutte e solo le norme che sono da applicare nel suo giudizio. E molte volte la Corte, quando affronta l'ordinanza, dice il giudice ha posto queste 5 questioni, ma le prime 4 non sono rilevanti. Non sono rilevanti nel suo giudizio, sono una rilevante nel suo giudizio. Le altre sono pretestuose, sono questioni che non hanno rilevanza. E così le elimina dal giudizio. Facendo questa operazione, la Corte sta individuando ciò che è il richiesto, il petitum. Ciò che è richiesto ed è in collegamento con la rilevanza. Ciò che è richiesto è rilevante. Capite? A questo la Corte è tenuta a limitare il suo giudizio. Il principio di corrispondenza tra richiesta e pronunciato è un limite che la legge impone alla Corte, che non può anche essa prendere l'occasione da un giudizio per fare discorsi stravaganti, extravaganti, ma deve astenersi rigorosamente ai termini della questione. E i termini della questione sono questi. Disposizioni impugnate, parametro, i motivi e i profili che studieremo ancora oggi. Deve tenersi questa questione. Questa è una regola. È una regola tassativa per la Corte. Che va capita e scolpita nella testa. Io la scolpirei con un apposito martellino d'oro nella testa di molti miei colleghi che invece non la dimenticano facilmente. E c'è un apposito detector che io ho per capire se devo perdere tempo e vista a leggere le cavolate che si scrivono. Ogni qualvolta voi trovate un commentatore di sentenze che esce dicendo la Corte ha perso l'occasione per, sospendete la lettura, fate un uso topico di quel pezzo di carta e smettete di leggere quell'autore per almeno 5 anni. Una parola contraria. Perché uno che ragiona così non ha capito questa semplice evidenza. Né il giudice né la Corte farebbero bene il loro lavoro se seguissero quel consiglio di non perdere l'occasione per. Non si perde l'occasione per. Il giudice e la Corte devono giudicare nel perimetro esatto della questione rilevante, che è oggettiva per la questione rilevante. È vero che è il giudice che crea lo schema interpretativo delle norme, ma è proprio quello che crea la questione. Questo deve essere scritto nell'ordinanza. Capite? L'ordinanza tratta i confini che mettono in comunicazione la testa del giudice con l'oggettività della carta. Deve dire quali sono i termini della questione. Non basta che dica io ritengo che la limitazione dell'adattamento alla sola madre è in contrasto con il principio di eguaglianza, perché così sarebbe inaffrontabile la questione. Una questione troppo vasta, deve andare a ritagliare il profilo della questione, come diceva il nostro collega, deve ritagliare il caso. Anzi, lo vedremo poi più avanti perché, un bravo avvocato è tanto più bravo quanto più ha delle forbici taglienti e riesce a tagliare la questione esattamente sui panni del suo cliente. Che vuol dire? Le norme generali astratte? Le norme sono generali astratte, ma i casi sono individuali concreti. E meno uno impugna una norma di un significato generale, meno rischia di sconquassare il sistema giuridico complessivo. Ma fa interventi microdiretti, microchirurgici, diretti, c'è stata una sentenza che riguardava 7 persone, di un dispositivo lungo così, ma riguardava 7 persone stesse, perché era una superficie ristrettissima. Ma capita, ma può capitare che la legge, con una combinazione tra entrate in vigore, aree d'applicazione, verde, eccetera, tiri fuori, riguardi oppure esclude, un giro di persone minimo, quelli che sono praticati nel transitare da un contratto all'altro di lavoro, queste persone del nostro mondo sono incredibili, o che possedevano una beige nell'anno 86. Quanti erano che possedevano una beige nell'anno 86? Non si sa. Quelli possono essere una categoria di cittadini che per qualche motivo si trova ad avere una normativa DOC, come esclusione della normativa generale. E solo per quelli va impugnata la legge. E un bravo avvocato deve essere molto attento a ritagliarla in modo che abbia soltanto quella evidenza, perché proprio la piccolezza dell'eccezione è motivo di legittimità. Allora, la cosa che va capita è che, da un lato, il giudice può impugnare solo questioni rilevanti nel suo giudizio e non può estenderle come questioni generali, se non sono questioni generali. Devono essere rilevanti i motivi che lui richiama per impugnare la norma. Devono essere questioni rilevanti che si applicano nel suo giudizio. Per altra parte, la Corte deve rigorosamente attenersi al tema decidendum definito dal giudice. E non ne può uscire. Non ne può uscire. È lì che deve giudicare. E ovviamente questo significa che le decisioni della Corte spesso sono piccoli punti all'interno di un vastissimo cielo. Nella tecnica si dice quantelisco quello del giudice, appunto la pittura puntiforme, si prende il dato di colore, c'è quello lontano dando l'immagine. Ecco, la giurisprudenza è un po' così, sono piccole pennellate fatte caso per caso, fotografate sul caso. Alcune sono più vaste, altre sono più ristrette, ma sono sempre punti. Né il giudice né la corte sono scrittori di romanzi che possono dare un'intera storia. Possono risolvere solo singoli casi. Certo che dopo 3.000 casi, uno allontanandosi vede che ci può essere un'immagine, capisce che dietro c'è una certa interpretazione della norma costituzionale oppure del principio di uguaglianza e così via. Ma sono tutte sentenze legate al caso concreto. Legate al caso concreto, ma d'altra parte pronunciate su legge. Bisognerà trattare tutti una cosa, poi vi lascio recuperare la schietta cerebrale che vedo. Questo è uno dei miracoli della giustizia costituzionale, uno dei punti davvero difficili. Pensate, faccio un esempio così capite subito. Voi sapete da che cosa deriva l'impero televisivo di Mediaset, la diffusione delle radio private, NTV e così via? Deriva da una sentenza della Corte Costituzionale. C'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che a metà degli anni 70, ne parleremo con il mondo del Castillo, dichiarò illegittimo, per alcune sue parti, il monopolio televisivo della Rai TV. Sentenza di un'importanza enorme, ha cambiato il sistema economico italiano, per intenderci. Questa sentenza è nata su una serie di cause grandi così. Perché? Perché allora, inizio anni 70, era una questione di apparecchiature, di tecnologia, era diventato di moda divertirsi a costruire piccole emittenti televisive, spesso di condominio. Sono quelle cose minime. Emittenti televisive che prendevano un quartiere, una strada, qualche volta una città. E quindi abbiamo trasmesso delle cose di un'infinità assoluta. Dopo la mezzanotte c'era sempre qualche inquilino di qualche piano che decideva di sfogliarsi in pubblico. Prende sfogliare in pubblico perché il marito da sotto di bella. E cose di questo livello, cose minime. Ma la regolamentazione ancora riferita al fascismo vietava penalmente queste cose, che proteggeva il monopolio pubblico della RAI e della televisione con norma penale, per cui la RAI stupidamente decise di perseguire questi comportamenti e denunciò. E quindi si ebbero una serie di cause davanti a pretori, ma pretori di paesini. Cause minime. Queste cause minime, tanti piccoli puntini, portarono alla dichiarazione della legittimità della norma generale sul monopolio televisivo, aprendo il campo al mercato, solo sul territorio locale, per l'intervento fatto antisemitismo, coperto politicamente, ma dietro così. Però il problema è che una sentenza di tale importanza è nata da casi assolutamente minimi. Io, il vaso da fiori appesantito nell'acqua, casca e colpisce sulla testa del vicino. La moglie, vedendolo sanguinato, muore in infarto. Allora, questi mi fanno causa e dico, ho capito, mi ha rovinato la testa, non do il nocciolo, 100.000 euro? €1.000? 2.000 euro? No, perché la morte della moglie è imputabile al mio comportamento. E se la corte mi riconosce questo schema, si può inventare sentenze come quella sul danno biologico, che è molto diversa, danno per la sofferenza causata dal defetto, per esempio, di un congiunto, che hanno una portata catastrofica sul sistema giuridico. Le compagnie di assicurazione non possono affrontare dei rischi e dei giacimenti inimmaginabili. Fatti una sentenza che nasce dal signor Pugliesi, che a causa di grido di sopra, poi nasce a prezzo di pochi euro. Ma il principio che si ricava può essere un principio di importanza enorme. L'aspetto miracoloso di tutto questo, che come vedremo ha delle sue complicazioni anche processuali. Allora, la pennellata che dà la Corte per la sua sentenza è una pennellata che può essere piccola o grande. Questo non dipende dal caso, è spesso un caso piccolissimo, anzi di solito quando ci sono casi molto grossi la Corte cerca di passare molto piatta perché c'è molta visibilità, e invece per la volta esplode l'importanza della decisione su casi minimi, piccole causine da scarso valore, da scarso valore anche per quanto riguarda gli impegni degli avvocati. Il signor Pugliese non si può permettere il principe del foro, magari si fa difendere dalla sua nuora avvocato da 3 giorni, la quale si rimette la clemenza della Corte, ma la Corte dice però questa norma mi sta di puzza del fumus. Perché invece di fumus la chiamiamo puzza? Forse nell'edizione manuale proporrò questa novità anticipata. C'è la puzza mobi iuris e il giudice le impugna. È detto che magari la povera nuora del signor Pampuglietti non va neanche a Roma perché non è cassazionista, quindi non può essere presente, non è obbligatorio costituirsi, processo senza parti, ma la sentenza che ne esce può essere una pennellata che lascia un segno enorme perché cancella una legge di importanza vitale, tipo quella su una foglia da antivirile, capito? Quella su una norma biologica. Può capitare. Non c'è rapporto tra l'importanza del caso davanti al giudice e l'importanza degli effetti della decisione della Corte.